Sì, sono d'accordo, nel senso che penso che oggi sul governo delle migrazioni, sulla vita dei profughi si giochi non soltanto la loro stessa esistenza, ma anche il futuro del luogo in cui viviamo e abitiamo. Quindi, in un certo senso, voglio dire, sono assolutamente d'accordo con Agostino. Cioè, è un problema di capire che tipo di spazio vogliamo abitare, che tipo di luoghi, che cosa diciamo quando parliamo di Europa, che è una parola davvero oggettivamente sfuggente in certi modi, ma se esiste una possibilità di ribaltare tutte le diapositive orribili che sull'Europa ci sono state proiettate in questi ultimi anni, questo avviene attraverso le migrazioni, attraverso i profughi, attraverso la possibilità di costruire un altro spazio dentro questa Europa. Detto questo, mi sembra che il problema oggi sia più sottile, nel senso che chi ha voglia di andarsi a leggere decreti che circolano, come il decreto Minniti, che adesso è legge, mi sembra che vada a colpire una dimensione molto più specifica di quelle che sono le possibilità e gli spazi di agibilità e di vita. E lo vediamo, ad esempio, qui a Genova, lo vediamo con quello che è successo pochi giorni fa, attraverso un'ingiunzione che arriva dalla prefettura, che poi è stata trasformata in un contratto di buona accoglienza. Ora, cazzo, questa parola accoglienza, io credo che dovremmo scartarla, così come in qualche modo le migrazioni negli ultimi anni ci hanno insegnato a scartare la parola integrazione, in termini forzati, in termini pedagogici, e così come altre parole tipo tolleranza, oppure cioè, sono tutte parole che non appartengono al lessico di una lotta politica che bisogna fare oggi. E questo penso che sia una cosa che in qualche modo dovremmo introiettare, cioè dovremmo rendercene conto. Via accoglienza, via integrazione, via tolleranza, perché non ci appartengono, perché non è questo quello che vogliamo. Non è questo che vogliamo noi, non è questo che vogliono i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo. Vogliono uno spazio da abitare, che è esattamente quello che forse vogliamo anche noi. Quindi non è una questione di integrazione, non è questione di accoglienza, non è questione di tolleranza, in termini di lessico proprio. Detto questo, mi sembra che la posta in palio che si giochi oggi sia su movimenti che forse non hanno a che fare davvero con grandi scavalcamenti di confine, ma hanno a che fare con la possibilità di muoversi, di abitare uno spazio, di abitare una città. Se andate a leggere quel testo noiosissimo che è il decreto Minniti, uno degli obiettivi specifici contro cui si accanisce è questa benedetta, la chiamano mobilità secondaria. Oggi effettivamente esistono i confini, esistono situazioni di blocco in qualche modo, oppure che si vogliono pensare come un blocco, che si vogliono pensare come muri. Il regolamento di Dublino è un muro, nel senso che governa forme di mobilità attraverso la mobilità, ma poi crea dei blocchi. Blocchi che vediamo a Ventimiglia, blocchi che vediamo sul Brennero, blocchi che vediamo ai Domeni, blocchi che vediamo, no? E questa è una situazione in cui non esiste più la possibilità di praticare uno spazio. Allora, cosa significa questo? Significa, e provate a vedere anche molti di noi che siamo qua stasera. Abbiamo parlato pochi giorni fa di questo contratto di accoglienza. Questo contratto di accoglienza riproduce su scala molto ridotta questo tipo di blocco. Cosa significa? Che qualcuno che vive in un appartamento a Genova deve tornare a casa alle 9:30, non può ospitare in casa un ospite, un amico, non può bere in casa, no, deve dimostrare di adattarsi agli usi, i costumi e le culture delle comunità locali. No? L'altra volta scherzavamo a. E forse e deve rispettare appunto allora gli usi e costumi, perlomeno nella città in cui siamo cresciuti noi, gli usi e costumi negli anni 80 erano quelli, cioè, no? E quindi può darsi che sia un invito anche a questo tipo di costumi e di consuetudini. Cosa significa mobilità secondaria? Guarda che cioè, è una parola mostruosa, no? Però è una parola in cui davvero si gioca una posta in palio. Cioè, mobilità secondaria vuol dire per qualcuno che sbarca a Lampedusa e qualcuno che si fa prendere le impronte a Lampedusa, perché adesso è quasi, è praticamente impossibile non farlo, significa dover stare in Italia. E significa poter girare in Italia. Se questa possibilità viene tolta, significa rinchiudere, detenere qualcuno, al di là del fatto che sia in un, come si chiamano adesso, CPR, che sia in un CAS, che sia in un appartamento, significa detenere qualcuno. Allora, questa progressiva restrizione delle possibilità di muoversi mi sembra che sia davvero la posta in palio che incombe non soltanto a livello locale, ma incombe a livello generale sull'Europa. E allora il gioco davvero è di un confine che a questo punto diventa la porta di casa. È questo quello che sta diventando. E se uno dei sensi profondi del fatto di vivere e abitare un luogo, penso che io credo, non credo di fare grandi proclami politici, ma penso che abitare in un luogo significa che vivere in un luogo significa abitarlo, significhi poterlo trasformare, significhi poter disegnare delle geografie che uno ha in testa, scoprire dei posti, incontrare delle persone. Cioè, non stiamo parlando di cose, e però è molto politico questo, o sta diventando incredibilmente politico. E se lo proiettiamo su scala più grande, capiamo quanto incredibilmente politico diventa la possibilità di abitare uno spazio più generale che chiamiamo Europa, che è solcata da confini di ogni sorta, che mai forse come oggi è stata attraversata e tagliata da confini. E abitare questo spazio d'Europa non è una questione che riguarda soltanto profughi, rifugiati, richiedenti asilo, ma riguarda tutti. Allora, in questo senso davvero dico che la posta in palio su questo tipo di possibilità di abitare uno spazio è la nostra vita in generale. Ci sarebbe poi un'altra storia da fare, che è una storia più, forse più complessa, che non so se valga la pena affrontare adesso, a questo giro, magari al prossimo. Penso che in qualche modo prima Federico, introducendo, diceva: chi sono i profughi, i migranti, i richiedenti asilo? Sono soggetti che sono definiti all'origine in termini di una serie di categorie possibili che secondo me sono delle razze. Cioè, proviamo a ipotizzarle come razze. Quindi sono soggetti razzializzati. Sono corpi poi salvati in mare spesso, e quindi sono soggetti da, in qualche modo, da preservare, da contenere, da custodire, da preservare anche contro le loro stesse aspirazioni. Cioè, esiste un meccanismo che è al contempo di razzializzazione e di vittimizzazione di questi soggetti. Il fatto di muoversi, di creare spazi, di creare opportunità è quello che che significa rifiutare queste categorie di vittima e di razza, no? Di essere ricondotti continuamente a una razza che è illegale e a un soggetto che è da accudire e da preservare contro le sue aspirazioni, contro le sue volontà. E questa possibilità di movimento, quindi, non è soltanto un qualcosa che ha in gioco una dimensione spaziale, il fatto di potersi muovere, ma in gioco la possibilità di manifestarsi come soggetto che va al di là di una razza che gli si vuole attribuire e di un ruolo, quello di vittima passiva, di oggetto di cure o di governo con cui lo si vuole ingabbiare. E allora cosa c'è di più assolutamente politico della condizione di un soggetto che si trova definito in termini razziali e ipotecato come vittima e che vuole semplicemente abitare uno spazio e ribellarsi a queste categorie che gli piovono addosso? Sono due dimensioni: la capacità di abitare e la capacità di sbarazzarsi di una definizione che viene costruita su linee perentorie di razza e su linee, come dire, ontologiche oppure etiche di vittima, che ipotecano comunque una docilità sul soggetto, no? Che per quello che deve imparare i costumi, le abitudini, l'alfabeto, la costituzione, e Gianni Rodari e D'Annunzio, capito? Sono queste le cose. Non ho adesso, così mi fermo qua, poi magari dopo aggiungiamo qualcosa.